Maracanà è sempre qua, Marco Piccarin in studio con Andrea Piervincenzi.
Buon pomeriggio.
Di nuovo bentrovati. Allora, dunque 331-8200-213 per i vostri messaggi. Vi ricordo di scaricare l'app, come sempre, operazione velocissima, di consultare il sito TMV Radio Sport nella sezione come ascoltarci per individuare tutti i modi. E vi ricordo ancora, poi faremo sentire anche il passaggino che dura poco, 40 secondi, c'è la possibilità attraverso la Smart TV, chi ha la Smart TV, ormai forse solo Piervincenzi c'ha il tubo catodico ancora, però c'è la Smart TV, tu che c'hai? Ce l'hai la Smart TV? Sì,
sì, sì, però sono antitecnologia pure io,
pochettino. No,
senza social, niente.
Con la Smart TV, lo dico pure a Tacchinardi che ci sta ascoltando, pure di Gennaro, perché loro pure sono un po' arcaici, non ne parliamo dei brambati, basta andare, sezione app, scrivete TMV Radio, la scaricate e sulla Smart TV c'è il canale come tutte le altre applicazioni di TMV Radio e ci potete vedere e sentire. Va bene, detto questo, ci sono tutte e tre, mi dicono, e allora cominciamo le presentazioni. Stavolta parto da centrocampo, Antonio Di Gennaro. Ciao Antonio.
Ciao a tutti, ciao Marco, buongiorno ai miei amici, Andrea, a tutti.
Parlavo arabo quando dicevo Smart TV per te, eh? Un'altra lingua, vabbè. Poi vado a dare il buon pomeriggio ad Alessio Tacchinardi. Ciao Alessio.
Ciao a tutti, ciao, buon Alessio. Pomeriggio a tutti.
Ciao Alessio, ciao, ben trovato. Ciao. Vado, scendo in difesa, Massimo Brambati. Ciao Massimo.
Ciao, ciao, buongiorno a tutti, buongiorno ai miei amici, ad Andrea, ciao, Antonio, Massimo. Alessio. Io la TV ce l'ho, 52 pollici, e la Smart ce l'ho parcheggiata sotto qua.
Sì, la Smart TV è grande, va bene, va bene. Cominciamo a usare i termini giusti. Bene, allora, vi faccio sentire un passaggio di Allegri in conferenza pre-gara con il Chelsea, con appunto la Champions, e poi andiamo sui commenti generali su tutto. Dai, proprio un passaggino di Allegri. Vai.
Domani ci giochiamo il primo posto contro una squadra che è in testa al campionato della Premier. L'anno scorso ha vinto la Champions. È una squadra che, se gioca con Lukaku, sviluppa, diciamo, le caratteristiche diverse dei loro giocatori. Se gioca senza Lukaku, sicuramente è una squadra con più contropiedisti, direi con meno punti di riferimento. Noi bisogna fare una partita tecnicamente valida, con lucidità, con grande personalità. Comunque per noi è un test molto importante. Da scegliere c'è, abbiamo quattro difensori, perché abbiamo Bonucci, Rugani, De Ligt, che è qui con me, e De Winter, che è un ragazzo giovane e bravo. A metà campo praticamente l'abbiamo quasi tutti, a parte Bernardeschi. Per quanto riguarda gli attaccanti, abbiamo fuori Danilo abbiamo fuori per 2 mesi, e davanti ho Morata, ho Ken, ho Kulusevski, che stamani non c'era al campo ma era al dentista, abbiamo tolto un dente, quindi è a posto. E che c'è da ridere? Ha tolto un dente, poveraccio, che deve fare? Uno, credo, due o tre, non so quanto li hanno levati. Abbiamo Danilo fuori per 2 mesi. De Ciglio dovrebbe rientrare o prima dell'Atalanta o subito dopo. Bernardeschi è ancora un pochino indietro. Chiellini mercoledì sarà a disposizione con la squadra. Quindi siamo in una condizione buona per fare una bella partita. Ci vuole una bella partita, perché comunque giochiamo la partita di Champions contro il Chelsea.
Bene, queste le parole, un sunto delle parole di Allegri in previsione della gara di Champions. Una Juventus che arriva da 2 vittorie consecutive in campionato, in Champions insomma ha sempre vinto. A che punto è, dove è cresciuta la Juventus di Gennaro?
Ma oddio, 2 vittorie sono sempre 2 vittorie, ovvio che il cammino è lungo, non subisce gol, anche se poi il test vero sarà appunto domani, perché oltre a giocarsi il primo posto anche avere una consapevolezza di giocare all'estero contro una squadra molto forte, tra le più forti in Europa.
Comandano la Premier,
Comandano la Premier. Poi ha detto bene, però, perché potrebbe essere 2 Chelsea, se gioca Lukaku è un conto, se non gioca Lukaku è diverso, però è una squadra che ti costringe anche ad abbassarti. Ma credo che sarà anche la partita come le andate, in cui la Juventus dovrà cercare di giocare in questo modo, magari 20 metri più bassa, come ha giocato all'andata, per cercare poi le ripartenze, anche se poi il Chelsea, ovviamente in virtù anche appunto della partita dell'andata, può essere, diciamo, consapevole di questo. E a piccoli passi sta rivenendo su. Io, come ho detto anche altre volte, non penso, non credo anche con queste vittorie, che la Juve possa reinserirsi alla lotta per lo scudetto. Però non si sa mai, perché il Napoli ha perso Osimhen per 2 mesi, perché un mese per questo problema che ha avuto,
e poi Anguissa ha perso pure.
Sì, poi ci sarà la Coppa d'Africa, e quindi in questo bisognerà capire a gennaio, diciamo, qualche magari acquisto, come ha fatto appunto Anguissa, aggiunto lì proprio a...
Ma insomma, per te può rientrare o non può rientrare, per farla proprio strettamente?
A livello di scudetto la vedo difficile, molto 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 dura. A livello per le prime quattro sì, perché insomma è lì adesso, ha un punteggio che, e per come era partita, credo sarebbe un risultato. Poi ovviamente la Champions può diventare, è sempre stato, ma ancora di più, è sicuramente l'obiettivo primario. Certo è che deve ritrovare il miglior Dybala, ovviamente soprattutto dal punto di vista degli infortuni, perché fa 2 partite bene e poi questi piccoli infortuni lo portano a avere quella continuità sia fisica e anche ovviamente di realizzazione di sviluppo del gioco, perché un Dybala al 100%, beh, la Juve può crescere moltissimo.
Serve un Dybala al 100%. Brambati!
Ma sbaglio o non ha parlato di Dybala Allegri? Non lo so, forse mi sono distratto un attimo.
In questo passaggio Dybala è convocato, ma non so se ha i minuti nelle gambe, ha detto.
Ok, non lo sapevo.
No, figurati, ti riporto io, sì, per cortesia.
Comunque sono d'accordo con Antonio, non la vedo nemmeno io rientrata nel giro scudetto, però io ho sempre detto che bisogna parlare più avanti.
È vero, tu l'hai sempre detto.
Io ho sempre detto che è troppo presto, per cantare vittoria per qualche squadra che pensava di aver allontanato
l'Inter. Certo, c'è un
carro
armato che sta arrivando da dietro.
Io ho sempre detto che l'Inter secondo me è la squadra più attrezzata, è la squadra che ha, secondo me, poi dopo ognuno ha le sue opinioni rispettabilissime, io dico che anche per mentalità è la più attrezzata per arrivare a dare la zampata finale. Insomma, il derby secondo me non l'ha vinto per un niente, da come ho visto io. È logico che poteva perderlo alla fine, però quelle azioni che ha avuto il Milan potevano essere già sul 3-0 per l'Inter, se avesse segnato il rigore, se avesse fatto quello che doveva fare là davanti. Ieri è riuscito a portare via una vittoria importantissima, anche se alla fine ha sofferto forse anche un po' troppo, però adesso è lì. E io credo che in questo momento la lotta è tra quelle tre, non ne vedo altre che si aggiungono. Però il cammino della Juve non mi porta a niente di ottimistico, perché si era parlato già quando aveva fatto quei 4-5 risultati consecutivi, dove c'era all'interno anche la vittoria col Chelsea e poi ha sbragato col Sassuolo e il Verona. Quindi Non mi dà questa sensazione di continuità, peraltro non mi sembra neanche tanto fortunata dal punto di vista degli infortunati, perché adesso perdere Danilo, secondo me,
sì, 2 mesi.
Questo è un giocatore che Allegri stravede per questo giocatore, e quindi lo vede sia centrale che esterno.
Poi io tra l'altro che... prego Massimo,
prego.
No, ti dicevo che Danilo 2 mesi, poi è arrivata prima, mentre eravamo entrati in trasmissione, stavamo leggendo anche del Napoli, ho detto Anguissa, che c'è un problema agli adduttori, rischia 20 giorni, un mese di out nel Napoli. Il Napoli perde per la prossima partita, gli mancano Anguissa e Osimhen. Anguissa ha fatto
2 mesi, poi c'è la Coppa d'Africa.
Anguissa tra l'altro è stato un perno fino ad oggi del Napoli, lo abbiamo sempre sottolineato, no? la grande intuizione del Napoli di andare a prendere questo giocatore. Insomma, è un momento di difficoltà che poi vi chiedo se il Napoli può gestire e come gestire, però ci arriviamo. Voglio sentire anche Alessio Tacchinardi su questo tema iniziale. Alessio.
Ma sono d'accordo sulla Juve, che di bonus ne ha già sprecati tanti. La sensazione che mi sta dando è sicuramente un centrocampo con un McKennie che sta dando qualcosa in più nel motore, questo centrocampo. È un giocatore che sicuramente rispetto a prima è molto più pulito nel campo, sbaglia molto meno, è molto bravo a attaccare gli spazi. Detto questo, è davanti che ha perso comunque un giocatore clamoroso che è Ronaldo per quanto riguarda i gol, e mi sembra che Chiesa straripante, il resto senza Dybala fa veramente fatica, e quindi insomma è dura, perché poi davanti sono squadre forti. È vero che Milan e Napoli hanno perso la prima partita, l'Inter, sono d'accordo con Massimo, una super squadra, una corazzata, però mi sembra che la Juve abbia veramente, veramente, può sbagliare veramente poco per provare a arrivare a recuperare.
Non deve sbagliare più, non deve sbagliare più.
Ma non è facile, perché comunque
vediamo anche la squadra.
Sì, no. Infatti, ma poi se vediamo proprio
già la prossima, ragazzi, Juventus-Atalanta è un'altra partita di quelle delicatissime, quindi
perché poi se vediamo anche la partita dell'Olimpico, fino al calcio di rigore la Juve aveva fatto poco, è rimasta lì con
no, ma ti dico, fino a che Danilo è rimasto in campo, cioè per me la svolta è quando Danilo esce, è lì che c'è la svolta.
Anche io, no, con un cambio
è la svolta tattica, la svolta tattica, no? sì, svolta tattica lì.
Poi la sensazione, non so, è che avete avuto voi, io da vederla alla tele, quando poi è andato di Danilo con quel modulo lì, mi sembra anche un abito giusto, ma se poi lo pensi in un futuro con Dybala, non puoi neanche farlo.
Bravo.
Dybala. Quindi, come è difficile incastrare dei giocatori in quella squadra, quindi magari se metti Dybala, allora magari devi giocare 4-4-2, largo Rabiot a sinistra, cioè una squadra che si incastra non facile. Poi Allegri è talmente bravo, ha ridato sicuramente un grande spirito, per me però per arrivare là in fondo veramente deve fare una stagione clamorosa, ma non penso che riesca ad arrivare in fondo, perché sono, come diceva adesso anche Antonio, sono tre squadre.
È difficile, vero Andrea?
No, è vero, perché non dipende solo da te, però secondo me passa tutto per quello che hai detto te, Marco. Prima del cambio la Juve non ha fatto bene, giocava praticamente con cinque difensori, Pellegrini,
no, ma
poi accettava
anche l'uno contro uno dietro, che secondo me era pericoloso,
e poi non aveva la capacità di ripartire. Questo 4-3-3, Alessio, Massimo e Antonio, effettivamente Rabiot ha reso di più, sì, McKennie, sì, da mezzala, sì, tanto, sì, spazio, perché nel 4-3 c'è tanto spazio tra il centravanti e l'esterno che si può buttare dentro. Morata a campo aperto è forte, Chiesa e Kulusevski a campo aperto. Kulusevski è sembrato quello di Parma, anche se nasce, sembra uno che nasce col frigo pieno, gli manca un po' di cattiveria. Dimmi,
Allegri vuole, però scusami, che quando dice che bisogna fare le due fasi, ha stuzzicato anche spesso Chiesa, ha stuzzicato in questo anche Kulusevski, poi magari ora gli hanno tolto due denti, magari parte alla questo bisogna vedere.
Poro Kulusevski, si immagina di Kulusevski senza denti, mi ha messo un po' di tristezza,
il giudizio, perché a volte il giudizio, ora a parte gli scherzi, può dare fastidio. Chiusa parentesi, e questo 4-3-3 deve poi, ovviamente, nella fase non possesso, che deve essere curata, perché gli equilibri difensivi della Juventus in questi ultimi anni non sono stati eccellenti, poi quando manca Chiellini ancora meno, e questo credo che sia importante dal punto di vista tattico. Io la vedo più nel 4-3-3, perché chiedo
però dopo
pure
Dybala,
io,
ragazzi,
però Antonio,
Dybala,
Antonio, vedendo
Dybala,
la partita, la capacità di distendersi, di ribaltare le azioni con quattro passaggi, di arrivare in porta, ti dava questo senso di pericolosità. Poi Alessio, sono d'accordo, con Dybala centravanti, Dybala spesso viene incontro alle gare e lo perdi sul lungo, quindi
certo, gioca di raccordo, poi
di raccordo, bravo Lega, quindi è difficilmente assemblabile, però nella partita poi bisogna vedere se è un po' di culo o è bravura. Secondo me ha avuto l'illuminazione in un minuto durante l'infortunio di stravolgere la squadra,
sì.
Quindi do merito a Allegri, perché lì c'è 50 secondi per decidere, o fai cambio per cambio oppure ti inventi questa cosa che è andata bene. Io proseguirei,
allora, Andrea, chi metti a destra, se no non c'era nessuno, e dopo è stato bravo, ma chi metti, se giochi
lo so Alessio, però fai l'allenatore, 50 secondi per decidere, 4-3-3,
no, è stato bravo,
questo
bravo.
Dico.
No, è stato bravo.
Allegri è uno degli allenatori che difficilmente sbaglia i cambi,
a differenza di Inzaghi, che invece quando ti fai i cambi ti fa venire un po' di ansia, bisogna dirlo, ragazzi, un po' di ansia la fa venire, perché ieri, adesso voi avete detto giustamente, pure sentivo pure Massimo, il Napoli però il Napoli è rientrato ieri anche grazie, diciamolo, perché sennò io ho elogiato l'Inter oggi in tutti i modi, però quella parte finale con i cambi un po' di ansia l'ha fatta venire, perché ha tolto praticamente, secondo me, gli uomini che devono rimanere, almeno uno doveva rimanere dentro. Non so che ne pensate, Massimo.
No, insomma, io, guarda, a me parlare di numeri 4-3-3, queste cose qua che mi si incrociano gli occhi, ma la verità, sì, è questa, che ogni volta che sarà un caso, però hai ragione tu, Marco, ogni volta che fai cambi non trovo un plus, trovo sempre una minus. Insomma, con la Juventus aveva fatto il cambio, guarda caso, ha fatto il cambio dove è entrato Dumfries, che ha fatto poi il rigore, e comunque è andato in sofferenza, perché è arrivato Darmian, e in quella zona ci aveva messo Dybala, eccetera eccetera. Mi sembra anche con la Lazio a Roma,
sì,
se non sbaglio, aveva fatto dei cambi che hanno lasciato un po' a desiderare, e devo dire che onestamente non mi lascia un po' così perplesso ogni tanto quando cambia i giocatori. Sai, mi hanno sempre detto che ci sono gli allenatori che lavorano benissimo durante la settimana e ci sono gli allenatori che gli stessi allenatori magari poi la domenica dalla panchina non vedono bene. Io credo che, insomma, ogni tanto Inzaghi dalla panchina...
No, detto questo, ragazzi, vabbè, l'andamento dell'Inter è poco lontano da quello di Conte l'anno scorso, ha due punti
però,
meno, fa gli stessi
Massimo,
gol e subisce gol in meno.
Mai un plus,
scusami Marco, però aspetta, perché a me i paragoni, quando si fanno i paragoni, allora innanzitutto l'Inter dell'anno scorso arrivava crescendo di lavoro e il plus l'ha fatto poi nella seconda parte, da gennaio in avanti ha schiacciato l'acceleratore, mi sembra ha fatto 10 vittorie consecutive,
11, sì sì,
quindi poi alla 11, quindi alla fine poi devi guardare quello che è il finale. I confronti sono, come dire, l'Inter è fuori dal giro scudetto perché era a 7 punti dalle due davanti, quando io ho sempre detto che è impossibile che sia fuori dal giro scudetto, manca troppo tempo alla fine del campionato
per poterla mettere fuori, certo. Ma stava dicendo una cosa da Chinardi, vai Alessio.
No, una cosa, poi no, Massimo parlava delle partite che stava elencando, aggiungo sia il derby che quella di ieri, negli ultimi 20 minuti, indipendentemente dai cambi che sicuramente possono essere un fattore, cala molto fisicamente, cioè in queste partite qua ha proprio perso veramente tanta intensità rispetto anche ieri che ha fatto una partita a 200 all'ora per recuperare la partita, però anche con la Juve, anche se poi ha fatto un errore Dumfries sul rigore, però negli ultimi 20 minuti la Juve ha fatto meglio, e parlo proprio a livello fisico, forse può essere anche il discorso che fisicamente nell'ultima parte della partita cala, poi può essere anche il discorso di cambi, ma anche a livello fisico ha delle difficoltà negli ultimi 20 minuti.
Assolutamente. Allora vi leggo un paio di messaggi al volo, poi voglio chiedere una cosa sul Napoli perché prima l'avete sfiorato questo argomento. Dice ad Allegri non frega del nome se la squadra va avanti bene così, Dybala si accomoda in panchina, un nostro ascoltatore.
Addio Mela.
Come?
Vabbè, partire da quelli bravi devono giocare.
Che dai, che deve andare in panchina Dybala, mi sembra strano.
Pure quelli bravi, non facciamo
allora,
giocare quelli bravi, è finito tutto.
Ho giocato 200 euro lo scudetto della Juve, ne vincerei 3500. Beh, in bocca al lupo. Ma ancora parlate di rientro della Juve, deve recuperare 11 punti su 3 squadre, totale 33. Mandova, ci scrive il nostro amico. Poi dice: "Ecco i tre allegriani convinti. Per loro il calcio si è fermato al 2015". Che vi devo dire? Questi si è fermato lì? Che dite?
No, assolutamente. Sono allenatori che hanno poi un loro modo di allenare, un loro modo diverso. Quindi tutti diversi. Ma Allegri non si può imputare la sua storia. Quest'anno è partito male, anche lui ha riconosciuto che ha detto di non parlare, si sono vergognati tutti zitti, certo, e deve ricominciare a pedalare. Ma può essere anche una Juve che deve ripartire, si deve ricostruire. Già dall'anno scorso con Pirlo il progetto era quello. Ha vinto due competizioni, lo scudetto è ancora fuori perché sicuramente qualcosa gli manca, ha perso Ronaldo, quindi piano piano si deve ricompattare. Ha ricapitalizzato due volte, ricordiamoci,
certo,
anche questo.
No, è vero.
Soldini,
prego Alessio.
No, brevemente, sì. Però deve ripartire, deve fare, deve non fare, io sono d'accordissimo, ma dove vuole morire? Cioè, Dybala, che è il giocatore più forte a livello tecnico, a livello di qualità e tutto, se punti però su Dybala, sai che è un giocatore con determinate caratteristiche. Cioè, Allegri giustamente dice, poi Allegri è un maestro, io non so nessuno, dice, parlando del discorso di Sarri, tutte le squadre sono allenabili. Sono d'accordo, però dico, se la Juve quest'anno magari arriverà magari nel primo 4, ma vuoi puntare su Dybala? Perché l'altro giorno Danilo si fa male, allora cambio modulo, giro, faccio, bravissimo a cambiare, cambio di un 4-3-3. Ma dal 3-5-2 al 4-3-3 cambiano tantissime cose. Quello che dico io è, secondo me Allegri farà valutando e stringendo nel dire, se ho Dybala e faccio il contratto di Dybala, perché poi balla molto anche il contratto, devo capire come giocare con Dybala, perché devo esaltare le caratteristiche di Dybala, e come con la Lazio in un 4-3-3 Dybala lato a destra non può giocare, e la sensazione è simile, no, che con la squadra lì, con quel modulo che poi è successo lì,
va fuori,
si incastri bene così. Ma Dybala lì fa fatica, ecco perché
sì, sono d'accordo,
andrà a finire, no, perché Dybala deve avere un'idea.
Dybala, Antonio, poi lo senti Massimo.
Dybala 4-2-3-1.
4-2-3-1. Vabbè, sì, sì. Con lui che gioca
una
alle spalle della
punta, queste Morata ne compreranno un'altra.
Mi piace anche a me questa soluzione. Brambati,
in mezzo perdi un giocatore, in mezzo perdi un giocatore che dà un equilibrio che oggi la Juve.
Anche se Alessio Dybala ha vinto lo scudetto con Sarri da centravanti, eh.
No, 4, io non 3. Lo so come farà a giocare, però dico, se hai Dybala e pensi che sia, perché continua a dire che rinnovi il contratto e non è ancora rinnovato, cioè di capire, no? Perché sennò viene sempre un incastro a fatica.
Certo.
La squadra,
è vero. Ma,
Massimo, tu che ne pensi? È un problema Dybala secondo te?
No, i bravi giocatori non possono essere mai un problema, però in questo momento c'è una situazione abbastanza ambigua che riguarda non solo la vicenda contrattuale, ma riguarda anche, secondo me, l'aspetto fisico di questo calciatore. Perché negli ultimi periodi, insomma, uno deve anche fare i conti quando rinnova il contratto a un giocatore, ma questo me l'hanno insegnato.
Vedi.
Quante partite fa all'anno questo giocatore negli ultimi 3 anni? Perché, per esempio, quando si critica, io faccio un esempio, quando si critica Bonucci, che si dice Bonucci senza Chiellini, però mettete in fila gli scudetti che ha vinto, mettete in fila le finali di Champions che ha vinto, mettete in fila che ha vinto un europeo con la nazionale, ma questo non si fa mai male.
70
Bonucci,
partite all'anno.
Bonucci, non si, Bonucci ragazzi, sta fuori certe volte perché lo vogliono far recuperare, ma se no le gioca tutte. Questo vuol dire che tu ammortizzi il costo dello stipendio con le partite che giochi, perché guarda, te lo dico, quando lavoravo, che c'era Tacchinardi alla Juve, lavoravo alla Juve, i conti veramente li facevano così, loro facevano i conti anche
con le
dicendo giocatore guadagna 1 milione, faccio un esempio, questo 1 milione lo dividiamo per le partite che fa all'anno, prendiamo gli ultimi tre anni di Dybala, quante partite ha fatto questo? È bravo, tutto quello che volete, ma poi bisogna anche vedere quante volte lo puoi mettere in campo, perché ogni 3x2 si fa male.
Massimo, sacrificheresti per prendere Vlahovic e puntare finalmente su un 4-3 con Vlahovic centravanti?
Io sì, subito lo porto dove devo portarlo e poi porto a casa
Vlahovic, straordinario. Allora, c'è Di Gennaro che sto per andare in chiusura, che devo salutare Antonio. Antonio, stavi dicendo una cosa, poi ti devo chiedere prima di salutarti una domanda velocissima.
No, il discorso è giusto, perché Dybala io lo ritengo un fuoriclasse, però in questi 3 anni ha fatto poco in virtù di questi infortuni a catena, c'è avuto anche il Covid per diverso tempo, quindi non lo so, però è un giocatore che in virtù di un contratto importante, come deve essere per un giocatore importante, però in questo momento ha queste difficoltà che di continuità degli infortuni che poi ti penalizzano nelle prestazioni.
Lo sai meglio di me, Antonio, scusa, lo sai meglio di me, se uno si fa male muscolarmente e poi si rifà male muscolarmente e poi si rifà male, vuol dire che c'hai qualcosa, bravo, hai capito, no?
Cioè, a livello mentale, psicologico, ti subisce.
Vuol dire essere un po' deboluccio, insomma. Allora, Antonio, ti sto per salutare, ti faccio questa domanda, poi la rigiro ai tuoi compagni d'avventura. Sarà più pesante per il Napoli di Spalletti la perdita di Osimhen o di Anguissa? Perché... prossima partita
con Koulibaly anche, un mese.
No, attenzione. Come Koulibaly un mese? Dopo. Adesso aspetta. Aspetta, adesso tu fai venire l'ansia. Guarda adesso che Koulibaly è un po' più avanti, questo è da adesso, sì. Dai. Tu già eri arrivato.
O di Osimhen o di Anguissa.
Gli hai già smontata la squadra a Spalletti, Mamma mia.
Oddio, uno come Anguissa è forte, ma lo puoi anche per certi versi parare. Osimhen non ce l'ha un giocatore così. Se perdi un mese barra due Osimhen, insomma,
tosta,
sta rientrando, che un centravanti è un catalizzo diverso. Spettagna, con tutto il rispetto, ti dà fisicità nei momenti difficili, lo butti dentro l'ultima mezz'ora, però Osimhen è un giocatore devastante per come l'hanno acquistato e per come lui si era in
pensi che
anno,
possa frenare il Napoli questa cosa?
Non lo so, lì bisogna essere bravo allenatore, la squadra, ma un giocatore così non lo trovi. Come Vlahovic alla Fiorentina, Vlahovic dice ma va via a gennaio, chi prendi? Insomma, è dura. Poi a gennaio cosa fai? Li trovi giocatori così forti? Chi te li dà? Nessuno.
Poi a gennaio, quindi, Antonio, ne trovi mai uno pronto.
No, così.
Arrivano sempre che un mese per metterli in condizione.
Diventa difficile. È un infortunio. La Coppa d'Africa c'era tra un mese, ma questo infortunio ti blocca una squadra che poi io l'avevo vista anche in Europa League, aveva espresso un calcio bello, quindi ci teneva.
Osimhen che non segna da febbraio, dal 28 di ottobre. Non segna. Osimhen non segna in campionato.
No, mi sembra da settembre. Guarda che mi sembra da settembre.
Aspetta, no? Che controllo. Guarda, sono andato
da settembre.
Sono andato
a
memoria.
Detto ieri, a meno che non hanno detto qualcosa di.
Aspetta, che ti dico subito. Sono andato a memoria. Però vabbè, dai, Osimhen è comunque.
Comunque, Vlahovic giocherebbe in tutte le squadre europee e italiane. Perché Vlahovic è un 2000 così, come a parte Haaland, non c'è in Europa. Credo ci sia un giocatore così.
Secondo me,
l'ultimo gol secondo me la squadra è Napoli-Torino.
Aspetta che te lo dico subito. Lui ha fatto 5 gol in Serie A in questo campionato. Osimhen, l'ultimo gol lo ha fatto al Bologna il 28 ottobre. Vedi, mi ero ricordato bene, caro.
Quindi la Juve come ha perso Alla.
No, scusa, ma hai ragione, al Torino, Torino. Comunque, perdona, colpa mia. Hai ragione. 17 ottobre.
Le voci che possono, insomma, si sentono, no? Che non ha firmato Vlahovic perché c'è qualcuno dietro, può essere la Juve. E d'altronde la Juve si era fatto scappare Alan, che è un giocatore importantissimo, uno dei più forti in assoluto. Quindi se va su Vlahovic, credo che dal punto di vista del potenziale offensivo sarebbe veramente un qualcosa di più.
L'unica cosa, Antonio, c'ha la concorrenza secondo me di Antonio Conte, che magari al Tottenham con Kane e Vlahovic vicino mica male.
Guarda che è a livello altissimo adesso.
No, ma secondo me va via Kane, uno dei due. Se arriva Vlahovic.
Ah, dici?
I due non possono giocare per me.
I migliori, ti lascio così, poi riparlo con Tacchinardi e Brambati. I migliori marcatori dell'anno solare 2021.
Vlahovic deve giocare da solo.
Vlahovic sta al secondo posto.
Giocano da solo, tipo Lukaku, tipo Osimhen, queste cose per me.
Hai capito?
Però Lukaku e Lautaro vicini con Conte. Conte
ma Lautaro è diversa, attenzione.
Vabbè, dai,
sì, però Antonio, come muove le punte, come fa muovere le punte Conte, per me è il numero uno.
Eccezionale. E che sono quelle che poi mi insegnava un mio grande allenatore, Osvaldo Bagnoli, le punte sono quelle che ti fanno giocare la squadra, certo. Nel bene e nel male.
Sì. Questa partita qui la veri vince.
Grazie.
No, aspetta, la spiego perché sennò. Allora, siccome quando è arrivato a Bari, Antonio, giustamente ci ha portato tutti gli insegnamenti che ha condiviso con Bagnoli a Verona, e allora mi faceva l'imitazione di Bagnoli lui mi chiedeva l'imitazione di Radice, e allora io gli dicevo dai cosa allora prima di alcune partite veniva lì e mi diceva mica la partita chi la veri vinci, che era il modo di dire di Bagnoli, io questa partita qui la voglio vincere,
esatto.
O no, Antonio?
Sì, chiaro. Dovuto maiellare un grande giocatore, quando ti ricordi vincemmo con la Juventus 2-1, 2-0, sì. Uno dei migliori negli spogliatoi, tutto grande Pietro alla grande, io arrivai sotto la doccia, mi si senti bellino, a me mi ha fatto vincere con la Juve, ma le vedevi far vincere tutte le partite, non soltanto con la Juve, e quindi smorzai questo entusiasmo che c'era su Maiellaro.
Antonio era veramente un grande capitano.
Mi vuole ammenare. Una volta Scarafoni a Piacenza che fece il pareggio.
Allora un giorno lo chiamo e vi faccio litigare in diretta.
Chiamo
Scarafoni e vi faccio litigare in diretta.
20 secondi, mi ricordo che era tutto. Posso dirlo, era sfavato in campo, sempre un po' indolente così. Allora io l'ho ripreso due volte, si incavolò, mi rincorse, poi mi dette l'assist per il pareggio, che pareggia 1-1 a Piacenza. Per dire, il calcio è fatto anche di queste cose.
Ah,
che
guarda, adesso
la cosa più bella.
Lorenzo è un amico, lo chiamiamo. Lo chiamiamo un giorno. Lo chiamiamo e facciamo litigare con Di Gennaro, dai. Brambati insiste. Brambati, prepara tutto, tu ci pensi tu a farle litigare, dai. Allora, ci fermiamo. Grazie Antonio Di Gennaro, piccolissimo break.
Ciao, Antonio,
torniamo con
pomeriggio.
Tacchinardi e Brambati, a tra poco.